non dimentichiamoci mai che la nostra prima consacrazione affonda le radici del battesimo. Lì siamo stati consacrati alla Trinità. Lì il nostro uomo vecchio è morto con Cristo morto ed è risuscitata una creatura nuova, una creatura in cui non hanno più luogo le cose vecchie, le cose del passato. San Paolo lo dice, siamo una nuova creatura in Cristo, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove e noi siamo nati nuovi, consacrati nella Trinità. Poi noi in modo particolare abbiamo ricevuto una seconda unzione, una seconda consacrazione per una sequela più stretta, più intima di Gesù, chiamati a stare con Lui, come dice l'Evangelista Marco quando parla della chiamata dei dodici e dice che Gesù li chiamò prima di tutto per stare con Lui e poi per mandarli a proclamare l'Evangelo e per guarire i malati, eccetera, eccetera, ma prima di tutto per stare con Lui. E ho pensato di riflettere su questa nostra consacrazione alla luce dell'Annunciazione. Maria è la prima donna che nell'Evangelo di Luca incontra lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù. Il brano intero è compreso tra i versetti 26 e 28 del capitolo 1 di Luca. Come vedremo fra poco, noi ci limitiamo a qualche piccola espressione, perché poi tanto lo riprenderemo successivamente per riflettere su un altro tema. Però vorrei dire fin dall'inizio che accostarci a questo episodio dell'Annunciazione è come accostarci al mistero che avvolge tutto il mistero della vita cristiana. E quindi occorre sempre accostarci all'evento dell'Annunciazione come in punta di piedi. E forse l'atteggiamento più vero, più evocativo, sarebbe quello del silenzio e del coprirci il volto, come fece Mosè dinanzi all'orvieto ardente, riconoscendo lì una straordinaria presenza divina, cogliendo il senso di quelle parole che gli venivano dette: togliti i calzari dai piedi perché stai su terra santa. Mosè si coprì il volto, come ogni dio israelita avrebbe fatto. E così anche noi, dinanzi a questo mistero dell'Annunciazione, dovremmo coprirci il volto, dovremmo rispettare questo profondo silenzio interiore. E allora inizio con una preghiera a Maria, se permettete. Maria, parlaci tu, perché noi non sappiamo parlare di te. Parla dunque tu a noi. Noi intuiamo che il mistero dell'Annunciazione è legato a quello della croce. che sotto la croce vidi la morte del figlio tuo e l'amore infinito del Padre per l'uomo, donaci di comprendere le radici misteriose di questo amore, di penetrare nel tuo sì al volere del Padre, da cui tutto è nato, in cui tutto ritorna, al quale tutto si riconduce. Dicevo poco fa che spiegare tutto il brano dell'Annunciazione, meditarlo tutto, ci comporterebbe un sacco di tempo. Mi fermo intanto sulla finale, quando Maria, dinanzi a tutte le rassicurazioni e offertole dall'angelo, sembra una donna arresa. Ecco la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Maria si definisce la serva del Signore. Attenzione bene a questa espressione, perché potremmo di botto pensare a un rapporto servile, di schiavitù, ma così non è. Luca è un uomo colto, è un dotto. Se avesse voluto esprimere un atteggiamento di schiavitù di Maria rispetto al progetto di Dio, avrebbe detto semplicemente: eccomi, sono la schiava del Signore. Quello che in ebraico viene definito con il termine yule. E invece usa il termine serva, che riporta ad un rapporto quasi di intimità. Esprime una coscienza di relazione, perché chi si definisce come un servo si definisce in una relazione con un altro, si è servi sempre di un altro. E Maria si definisce in questa relazione con Dio. Nel momento in cui dice sono la serva del Signore, Maria si definisce come una persona che può trovare la sua più piena realizzazione solo in relazione a Dio. Maria dice in quel momento: io non ho altro modo di realizzarmi in pienezza, non ho altro modo di trovare gioia piena per la mia vita se non mettendomi a servizio del progetto di Dio. È bellissimo questo. Pensare che una donna possa definire la sua vita, la sua esistenza, la sua identità solo in questo mettersi al servizio del progetto di Dio. È qualcosa di tenero e insieme profondo. Maria si riconosce come una donna che è stata raggiunta dalla tenerezza di Dio. Una tenerezza che le invade il cuore, le invade l'anima, nel profondo, e che da quel momento cambia radicalmente la sua esistenza. Dovremmo poter definire la nostra consacrazione così, come essere stati raggiunti dalla tenerezza di Dio che ha invaso la nostra vita, l'ha sconvolta, l'ha cambiata, e da quel momento noi non possiamo esistere se non mettendoci al servizio di un progetto di Dio. Le parole di Maria ci appaiono come la risposta all'espressione che leggiamo nel profeta Isaia. Al capitolo 42, versetto 1, uno dei famosi canti del servo del Signore, viene detto: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio. Maria si riconosce come questa serva del Signore, in cui Dio si è compiaciuto. E che il Signore da quel momento si è impegnato a sostenere. Non a caso l'angelo precedentemente le aveva detto: il Signore è con te. Il Signore è con te. Un'espressione densa di significato per indicare che il Signore è pronto a sostenere i tuoi passi, a sostenere il tuo cammino. Come dire, ti sta chiedendo molto, ma non sei da sola in quel cammino che ti sta chiedendo di compiere. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio. Maria risponde degnamente a questa proposta di vita e Dio decide di mettersi con lei in una relazione di compiacenza, di sostegno. Hai trovato grazia presso Dio. Come a dire, la tua esistenza, la tua persona, piacciono a Dio. Sei bella agli occhi di Dio. Ma non sei bella perché sei bella, perché hai dei tratti somatici belli. Sei bella perché il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. Quanto è vera l'espressione di Martin Lutero, che anche se ha dato inizio a una del mondo della riforma, quindi qualcosa che è lontano dalla Chiesa cattolica, però non dimentichiamoci mai che è partito dalla Chiesa cattolica, era un chierico regolare di Sant'Agostino, un monaco agostiniano, quindi e Martin Lutero diceva e amava ripetere molto spesso Dio non ci sceglie perché siamo belli, ma Dio amandoci ci rende belli. Non c'è alcun nostro merito nella scelta che Dio ha fatto su ciascuno di noi. Una scelta libera, sovrana, E in quella scelta c'è il risveglio ai suoi occhi. C'è anche un'altra espressione molto bella, sempre nel capitolo 42, in questi primi versetti del capitolo 42. Dopo aver detto, ecco il mio servo che io sostengo, dice, ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. E l'angelo aveva detto a Maria, lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra, e la potenza dell'Altissimo ti renderà feconda. Quindi, come vedete, anche in questo c'è un'assonanza profonda. Maria appare ancora una volta come la serva del Signore che gode del compiacimento di Dio, gode nel senso non che lei gioisce, gode nel senso che riceve il compiacimento del Signore, e in questo si sente di trovare tutta la sua gioia, la pienezza di vita. La coscienza di Maria è quella dunque del misterioso servitore amato da Dio, prescelto da Lui per riempirlo del suo spirito. Ma in tutto questo c'è anche una coscienza missionaria di Maria. Maria parla a nome del suo popolo. Quando si definisce serva del Signore, si definisce serva per la causa di un popolo, per la salvezza di un popolo, e dunque esprime il meglio del suo popolo Israele. Ci appare davvero come la figlia di Sion, la Vergine di Israele. Sempre nei canti del servo del Signore, al capitolo 41, troviamo scritto, ma tu Israele, il mio servo, tu Giacobbe che ho scelto, discendente di Abramo, mio amico, sei tu che io ho preso dall'estremità della terra e ho chiamato dalle regioni più lontane e ti ho detto, mio servo tu sei, ti ho scelto, non ti ho rigettato, non temere, perché io sono con te. Vedete, c'è anche qui l'eco delle parole dell'angelo a Maria. Non temere, Maria, il Signore è con te. Potremmo dire che c'è anche l'eco di ciò che l'angelo dirà a Giuseppe in sogno, quando Giuseppe è tentato di ripudiare Maria, di allontanarla dopo aver appreso che era incinta e non di lui. E l'angelo dice a Giuseppe, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Questo invito a non temere che ricorre tantissime volte nella Sacra Scrittura. Perché chi il Signore chiama, chi il Signore riempie della sua tenerezza, del suo spirito, non ha motivo di temere. Maria vive la sua coscienza in unità con quella del popolo che si sente amato, che sa di essere stato scelto, che sperimenta su di sé il sostegno di Dio. Ma dietro a questa coscienza di popolo c'è infine quella di tutta una umanità, Il popolo di Israele si sente di essere stato scelto per essere segno di fronte a tutti i popoli. E Maria, quando risponde, ecco, mi sono la serva del Signore, porta con sé questa attesa di tutti i popoli. Questa attesa di tutte le genti. C'è una bellissima omelia di San Bernardo Abate sull'Annunciazione che abbiamo modo di leggere nell'ufficio delle letture il 22 di dicembre, quei giorni che precedono il Natale del Signore e che sono tutti molto particolari per le antifone della liturgia, per i Vangeli. Nell'ufficio delle letture, la seconda lettura è proprio questa omelia di San Bernardo Abate che si pone dinanzi a Maria e gli dice: non temere, non aver paura di dire sì a Dio. Perché? Perché tutti stanno aspettando il tuo sì. Lo attende Adamo, che è personificazione di tutta l'umanità. Lo attende Adamo per essere risanato dal suo peccato. Lo attende tutta la creazione. Ecco, è bellissima quell'omelia perché ti dà l'idea di un'attesa di tutta la creazione e di tutta l'umanità per quel sì che Dio attende da Maria. E San Bernardo, come dialogando con Maria, gli dice: sì, è vero che certe volte occorre avere prudenza nelle scelte, prudenza, ma non è questo il momento della prudenza. Su, dai, dico sì. E poi termina in questa omelia con proprio l'espressione di Maria: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Il sì di Maria è finalmente il sì di tutta l'umanità. Quindi Maria vive la triplice coscienza della sua relazione personale di dedizione a Dio, dell'espressione morale di un popolo e della responsabilità verso tutto quanto è umano, verso tutta l'umanità. Allora, in merito a questo vorrei lanciarvi e offrirvi alcune domande di riflessione che possono essere un po' la spina dorsale della meditazione subito dopo questa meditazione dettata. La prima domanda: come concepisco la mia vita di battezzata e successivamente di consacrata? Ho in me la coscienza di questa relazione di dipendenza, che è quella che diversifica la scelta umana? Perché la scelta umana, come ci viene suggerito dalle prime pagine della Sacra Scrittura, della creazione dell'uomo, la scelta umana si definisce in una diretta dipendenza da Dio. Quando si sottrae a questa diretta una vita umana contraffatta, distorta, e che può implicare gravi distorsioni, gravi perversioni. In questo, ad esempio, Geremia, il profeta Geremia, c'ha una chiarezza di fondo quando rimprovera Israele di aver abbandonato Dio e di essersi per questo lasciato andare a distorsioni gravi, come l'offrire in sacrificio agli dèi i loro figli. È una grande distorsione, cioè vale più l'idea di un falso Dio che la vita di un tuo figlio. È una grande distorsione. Dio non chiede mai la vita di una persona. E quindi o c'è questa consapevolezza di dipendere da Dio, come Maria esprime nel suo definirsi serva del Signore, oppure la vita umana diventa pericolosa, si gioca su un piano inclinato. Seconda domanda: ho la coscienza di essere popolo? Prima di tutto di essere discendente di un popolo benedetto da Dio, scelto da Dio come il popolo ebraico, e poi del popolo nuovo di Dio che è la Chiesa. Poi vorrei terminare con questa riflessione. Spero di stare in 10 minuti, così in 35 minuti non mi potete dire che sono troppo lungo. L'episodio dell'Annunciazione, il sì di Maria detto a Dio, ci rivelano il dono del timore di Dio. Ci aprono uno spiraglio sul significato del dono del timore di Dio. Che non è un timore servile, cioè la paura del castigo di Dio per quanto io faccio allontanandomi da Lui. No. No, non significa questo il dono del timore di Dio. Il timore di Dio si esprime in una consapevolezza di essere familiari di Dio, ma di usare nei suoi riguardi quella riverenza, quella pietà, quel rispetto che si deve a colui che, anche se senti familiare, ti rende vivo, ti rende, come dire, tesoro ai suoi occhi. Mi sono spiegato? O devo spiegare meglio? Cioè, il timore di Dio è questo: prestare attenzione, profondo rispetto dell'animo, riverenza del cuore, della mente, per colui che mi ha reso un tesoro ai suoi occhi, per colui che, come dice il profeta, ti tiene in mano come gioiello prezioso. rispetto, questa riverenza. È quello che Maria mostra avere nei confronti di Dio. Quando si definisce in relazione a Lui come serva. E allora il timore di Dio lo si può vivere e lo si riscontra in tre dimensioni: nella preghiera, nella vita personale e nella vita comunitaria. Nella preghiera, quando la nostra preghiera non è sciatta, non è buttata lì, non è colta come una realtà frattante. Se invece la preghiera diventa una realtà buttata in mezzo a tante altre realtà, vissuta con distrazione, con fretta, allora non c'è più il timore di Dio. Non c'è più il timore di Dio. Quando vi accingete a pregare, e soprattutto quando vi accingete a fare la meditazione, non fatelo passando immediatamente da un'attività pastorale, da un lavoro pesante, e passate immediatamente alla meditazione. Prendetevi 5 minuti di calma, di riposo, staccate la mente da quello che avete fatto fino a quel momento. È necessario ed è dovuto a Dio. È dovuto a Dio. Non puoi entrare nello spazio della preghiera con i calzari ai piedi, potrei dire con l'immagine di Mosè davanti alla preghiera. Perché entri in uno spazio di sacralità, perché entri in uno spazio di dipendenza da Dio, di dipendenza amorosa. Questo è il timore di Dio espresso nella preghiera. Così nella vita personale si esprime l'assenza del timore di Dio nella presunzione di noi stessi. Ah, ormai io di fronte a certe tentazioni, a certe cose, io mi sento vaccinato, io non ci posso cadere. Ed eccoli che casca l'asino, perché ti senti ormai forte, ormai grande, ormai vaccinato, dopo tanti anni di vita consacrata, di vita ti senti e ti credi vaccinata di fronte a certe tentazioni, e poi è il momento in cui invece, proprio perché hai mancato il timore di Dio, è il momento invece in cui rischi più grosso. Mi spiego? Quindi, timore di Dio nella vita personale significa avere costante attenzione e vigilanza su di sé, sui propri atti, sulle proprie scelte. E da ultimo, nella vita comunitaria, per questo vi lascio questo bellissimo testo di San Paolo nella lettera ai Filippesi, dopo aver innalzato quel bellissimo inno cristologico su Cristo fattosi servo fino alla morte di croce, San Paolo parla così della comunità cristiana che deve sapersi confrontare con Cristo fattosi servo e obbediente fino alla morte di croce. Quindi, miei cari, obbedendo come sempre, non solo come quando ero presente, ma molto più ora che sono lontano, attendete alla vostra salvezza con timore e tremore. È Dio, infatti, che suscita in voi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni. Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e leggera, nella quale dovete splendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola di Dio. È la presentazione di una comunità cristiana che sa essere alternativa alla società di oggi, sempre pervasa dal pettegolezzo, dalla mormorazione, dalla critica, dall'offesa. Io ho grande pietà per i giovani del nostro tempo, ho grande pietà, perché si devono confrontare con una classe dirigente sempre più litigiosa, sempre più schizzinosa, sempre più permalosa, sempre più offendente l'una in fronte dell'altra. Guardate, i nostri politici come approfittano di qualsiasi sciocchezza per colpire l'altro. Tutti. Non c'è un colore diverso dall'altro in quel senso. E io mi domando, ma come fanno le giovani generazioni a pensare a un modo diverso di rapportarsi tra loro? Se questo è ciò che offrono le classi dirigenti, come fanno? E come fanno a vivere l'unità del proprio essere dinanzi a famiglie che sempre più vivono fenomeni di disgregazione, di disunione, di rancore, di accidia? E io ho grande pietà davvero per questi giovani, per questi ragazzi, ma ho anche la consapevolezza che abbiamo a maggior ragione titolo e responsabilità per offrire loro un modello alternativo attraverso comunità cristiane, comunità religiose che rispecchino questo invito di San Paolo, che nel timore di Dio sappiano offrire immagini preziose. Ecco, finisco qui, quindi vi do questa indicazione. Come dicevo ieri, la cosa migliore sarebbe immediatamente riprendere questa meditazione rileggendo tutto l'episodio dell'Annunciazione con calma, mettendolo a confronto con i passi del servo di Isaia, cercando di rispondere, se volete, a quelle domande che vi ho lasciato, perché investono la vostra vita, la vostra persona. Terminate con una lettura, la rilettura del brano di San Paolo, la lettera dei Filippesi, per domandarvi su come state costruendo oggi questa comunità, se c'è da registrare qualche cosina nel vostro essere in comunità rispetto a queste indicazioni di San Paolo. Fatto questo, già avete impegnato tutta la mattinata, credo, quindi, però mi raccomando, cerchiamo di fare.